Radio Nuova Trieste presenta Dark Diaries. Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.
Novembre 2003, sabato, in pieno centro storico a Firenze, il farmacista Paolo Botteri sta ritornando a casa con le due figlie che era andato a prendere da scuola. Varcata la soglia di casa, al terzo piano di via della Scala, Paolo trova sua moglie, la bellissima Rossana, 46 anni, funzionaria di banca, distesa sul pavimento della camera da letto. In un lago di sangue. Il sangue ricopre i pavimenti, le pareti, ogni stanza. La violenza del massacro e la circostanza che il cadavere di Rossana è stato portato nella stanza da letto fanno credere che si tratti di un killer di sesso maschile. La testa della donna è quasi staccata dal tronco. 8 novembre 2003, 18 anni dopo l'ultimo duplice delitto delle coppiette, Firenze piomba di nuovo nell'incubo del mostro. Stavolta però non siamo in un distante parcheggio in periferia, né in aperta campagna. Il panico scoppia in centro storico, in un lussuoso appartamento. Miei cari ascoltatori, benvenuti ad un nuovo episodio di Dark Diaries. A Firenze c'è un nuovo mostro? L'omicidio della rivale. Sono stata io, l'ho fatto per invidia. Era bella e felice. Lei e il marito, troppo felice. Una donna da ammirare, per questo l'ho uccisa. Rossana sarebbe stata colpita a morte, quasi decapitata. È stata colpita con una violenza maniacale. Il caso Daniello è stato definito infatti senza precedenti per tre motivi. Le modalità di esecuzione, il contesto in cui è maturato ed il fatto che a commettere il delitto sia stata una donna. L'ignara Rossana, in un sabato mattina di riposo, dal lavoro, è stata colta di sorpresa dal killer, ancora in vestaglia. Ha aperto la porta a uno sconosciuto o conosceva il suo killer? Cesare Beccaria riteneva che per commettere il delitto perfetto, il criminale doveva rimanere sul luogo del crimine solo il tempo strettamente necessario per commetterlo. Invece, chi aveva ucciso se l'era presa comoda. Il killer aveva spostato il cadavere, si era tamponato il sangue con i fazzoletti e la carta igienica. Aveva anche deciso di cambiarsi i vestiti indossando un giaccone del proprietario di casa, Paolo, lasciando lì quelli insanguinati. A Daniela Cecchin gli investigatori sarebbero poi risaliti grazie agli indizi sulla scena del crimine. Sul posto infatti Daniela si mette la giacca di Paolo. Daniela Cecchin, condannata in primo grado a 30 anni, che si vede poi ridurre la pena a 20 anni di carcere perché riconosciuta l'infermità mentale. Daniela, che all'epoca del delitto aveva 47 anni, lo ha confessato 6 giorni dopo, fermata dalla polizia. Le due donne non si conoscevano, ma Daniela conosceva Paolo. Daniela Cecchin avrebbe nutrito interesse per Paolo, non ricambiata, e negli anni non avrebbe mai dimenticato quel ragazzo che all'università l'aveva sempre trattata con gentilezza, diversamente da quanti la ignoravano. Ma chi è Daniela Cecchin? Classe 1956, aspetto mascolino. Nata a Montebello Vicentino, famiglia facoltosa, molto religiosa, l'ultima di 3 fratelli. Daniela con la famiglia si sposta a Verona, poi a Firenze. Qui frequenta le scuole fino al liceo e poi all'università si intoppa. Non passa gli esami, molla. Farmacista mancata. Daniela tenta di diventare infermiera ma non supera l'esame e soffre. Soffre di anoressia, soffre di bulimia, si definisce perseguitata per la sua religiosità in un mondo laico. Assume psicofarmaci, va in terapia senza risultati. Una farmacodipendente ma mai drogata, casa e chiesa, non esistevano nemmeno relazioni all'interno della parrocchia. Il tempo libero lei lo trascorreva in giri solitari in bici, oppure al poligono di tiro dove con in mano una pistola poteva finalmente sfogare la sua rabbia. Nessuno a riempire il vuoto, neppure un vicino di casa. Viveva infatti da sola in via Dugali, con un ordine maniacale. Nel 1987 diventa impiegata a Vicenza e centralinista in un'azienda di telesoccorso per anziani. Poi viene spostata in archivio, non la prende benissimo. Difatti molesta telefonicamente i colleghi, insolenti e ingrati, urla nei bagni, ruba documenti nonostante la presenza delle telecamere. Dà anche fuoco al giardino di un giovane di cui aveva preso una cotta, rischiando di uccidere l'uomo e la sua famiglia. Stranamente rimane impunita, però viene licenziata. Viene anche accusata di aver alterato i cartellini dei dipendenti e le viene ritirato il porto d'armi. Aveva commesso diversi reati, ma evidentemente era sempre scampata all'autorità giudiziaria. Era amante della musica. Durante la perquisizione la polizia trovò diversi dischi di musica classica e di metal, testi sacri e fumetti, e la videocassetta di Psycho. Beh, insomma, tenere la videocassetta di Psycho in casa non è poi così bizzarro, perché in tanti amano questo genere. Però la polizia rinvenne anche degli appunti, con un abbozzo di una pianificazione di un omicidio mediante arma da taglio. Successivamente Daniela trova lavoro come impiegata all'ufficio di igiene del comune di Firenze. Anche a Firenze inizia a comportarsi in modo leggermente anomalo. E ditemi voi, una vita sola, infelice, personalità disturbata, possono essere il preambolo di una carriera da killer? Perché inizialmente l'omicidio di Rossana appare senza movente. Poi Paolo, il marito, ricorda tutte quelle telefonate anonime che la famiglia aveva ricevuto nei mesi precedenti, di notte. Paolo rivela che da tempo Rossana era ossessionata da telefonate anonime, sia al fisso che al cellulare. Cosa diceva la voce al telefono? Nulla, silenzio, solo un respiro un po' affannato. E allora il gioco è facile, si confrontano i tabulati telefonici e si arriva a Daniela Cecchin. Si era scoperto che tutte quelle chiamate provenivano da una cabina telefonica e la scheda era quella di Daniela. La polizia si apposta e senza particolare difficoltà colgono Daniela nell'intento di telefonare di nuovo dalla sua cabina telefonica preferita alla sua prossima vittima. Lei confessa. Durante l'interrogatorio spiega agli inquirenti di averlo fatto per invidia, perché lei era bella, perché lei era felice con suo marito. Abbiamo detto che Daniela non conosceva Rossana, conosceva il marito, un ex compagno di università. Lo aveva incrociato casualmente per strada un giorno. Paolo si stava recando in farmacia, nella sua farmacia. Per timidezza non l'aveva neanche salutato, ma aveva iniziato a pedinarlo fino a quella farmacia, fino a scoprire che Paolo aveva una famiglia, due figlie e una bellissima moglie, quella goccia che fa traboccare il vaso. Un fallimento, l'ennesimo. Rossana era tutto ciò che lei avrebbe voluto essere, che non era. Rossana era l'ostacolo fra lei e Paolo. In caserma è costretta a togliersi i guanti che indossava, mostrando così le ferite alle mani. Le viene anche chiesto di aprire la borsetta. Non c'è denaro, non c'è cellulare, ma c'è un coltello, compatibile con quello che aveva quasi staccato la testa Rossana. Interrogata sul porto d'armi, risponde che lo portava con sé per suicidarsi, in caso in cui fosse stata catturata. L'arma utilizzata per l'assassinio invece stava nella lavatrice di casa, senza più tracce di sangue, pulita, come una coscienza. Daniela aggiunge che ora che era in caserma per lei era finito l'incubo, nato quel giorno in cui le era scattato un vero furore, dentro di lei si era fermato il demonio. Quando mi ha aperto la porta di casa mi ha preso un furore, è da una settimana che penso che se veniva la polizia in casa mi sarei tagliata le vene, perché io mi sono completamente rovinata la vita. Sono molto religiosa, ho molta più fiducia nella giustizia di Dio che in quella degli uomini. Daniela confessa il suo tocco di ingegno alla CSI. Aveva predisposto una scatola fingendo di avere un plico in consegna per Paolo. Aveva stampato ed incollato sulla scatola il logo di Federpharma, il sindacato dei farmacisti, ed aveva finto una consegna. Rossana, che apre ancora in vestaglia appena noti il logo di Federpharma, ha aperto la porta alla sconosciuta postina. Che ne è stato di Daniela? Abbiamo detto che nel dicembre 2004 il Tribunale di Firenze l'ha condannata a 30 anni. La Corte d'Assise d'Appello di Firenze nel 2008 ha ridotto a 20 anni di reclusione la pena comminata. Sono stati necessari 3 gradi di giudizio, passando per la Cassazione e ritornando alla Corte di Firenze affinché fosse riconosciuta una grave infermità psichica. Daniela quindi era meritevole di un trattamento sanzionatorio più favorevole. Il 30 gennaio 2008 i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Firenze giungono così ad una nuova conclusione. Al momento della commissione del reato, Daniela Cecchin era ed è tuttora affetta dalla seguente severa infermità: disturbo della personalità paranoide, cosa che ha grandemente scemato la sua facoltà di intendere e di volere. Paolo, con le 2 figlie e i fratelli di Rossana, si era anche costituito parte civile per richiedere un risarcimento del danno. Così ha giudicato la sentenza. È una cosa vergognosa. Daniela Cecchin è stata scarcerata nel 2017 dopo aver scontato circa 13 anni di quella condanna. È stata poi condotta in cura presso la struttura fiorentina di Le Querce, dove prosegue il suo percorso riabilitativo e di cura della malattia mentale, per un periodo di 3 anni, come era stato deciso dal Tribunale di Firenze. Al delitto di Firenze abbiamo dato il movente dell'invidia, però, pensandoci bene, rileggendo la vita di Daniela, quanti traumi e dolori si sono accavallati nel corso degli anni, giungendo poi ad esplodere e culminando in un delitto, a noi non resta altro che un gusto amaro in bocca, consapevoli che forse, a volte, si potrebbe anche prevenire un crimine così afferrato. Per il magistrato di sorveglianza Antonio Bianco, anche se la società doveva tutelarsi, si doveva anche pensare alla salute di Daniela. I 30 anni di carcere sono poi diventati 20, di cui 13 anni e 9 mesi sono stati scontati in carcere. Poi Daniela ha usufruito degli sconti di pena ed è uscita. Pensate, non aveva mai avuto un permesso premio perché era considerata troppo pericolosa. Già a seguito dell'arresto e durante gli interrogatori si era compreso che Daniela fosse potenzialmente pericolosa. Raccontava a se stessa e lo faceva con frasi terribili, sconnesse. Sembrava volersi liberare da quell'inferno che nutriva dentro. Mai una lacrima, mai una parola di pentimento o di dolore verso le sue vittime. Doveva essere ricoverata in una REMS per 3 anni, uscita di prigione. L'ultima perizia parlava di un disturbo pervasivo, difficilmente emendabile, che la induceva a interpretare i fatti in maniera persecutoria. Ma, ditemi, sono bastati quegli anni in carcere e 6 mesi alle Querce per dare giustizia a Rossana e alla sua famiglia? E un'altra domanda che ancora ci risuona in testa relativamente alla storia di Daniela e Rossana è questa: ma se Daniela non fosse stata fermata, avrebbe potuto ancora continuare ad uccidere? Forse sì.
Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.